Ave Maria, un saluto a tutti i radioascoltatori che ci stanno seguendo per il nostro consueto appuntamento sui Santi, Santi la Via Maestra per il Paradiso. Cominciamo con la preghiera nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata Regina di tutti i Santi, prega per noi. Bene, oggi volevo soffermarmi con voi sulla figura di San Francesco di Sales. San Francesco di Sales nacque nel castello di famiglia di Torrens, a circa 20 chilometri da Annecy. Nacque in un parto prematuro, al settimo mese di gravidanza, e come dice un biografo, fu un miracolo che in un parto così pericoloso la puerpera non avesse perso la vita. La mamma, quando lo diede alla luce, aveva soltanto 15 anni, mentre il papà, il signore di Boissy, ne aveva già 43. Allora matrimoni così impari non erano poi così rari, dal momento che si badava più al casato, alla convenienza delle famiglie che all'età dei nubendi. Comunque il nostro santo venne battezzato la settimana successiva, il 28 agosto, festa di Sant'Agostino, nella piccola chiesa di San Maurizio di Torrens, chiesetta che più tardi sceglierà per la sua consacrazione episcopale. Era ancora nel grembo della madre quando, in occasione del matrimonio del duca di Nemours con Anna d'Este, ci fu ad Annecy l'ostensione della Sacra Sindone nella chiesa di Notre-Dame di Liège. La mamma, in quell'occasione, stando in preghiera davanti al Sacro Telo, si sentì ispirata a offrire quel suo primogenito che portava in grembo al Signore. E il nostro santo più tardi avrà sempre una grande devozione per questo sacro lino che avvolse il corpo del Signore nel sepolcro. In casa sua ci saranno delle riproduzioni su legno, su rame sbalzato e su stoffa e lana. I primi anni di vita Francesco li vive assieme ai suoi tre cugini, Aimé, Gaspard e Louise, che abitano nello stesso castello. Con loro gioca, si diverte, contempla la splendida natura che lo circonda e che per lui diventa il grande libro da cui attingerà poi mille esempi per i suoi libri. L'educazione che riceve è senza alcuna mollezza e di chiaro stampo cattolico. Il padre gli ripeteva spesso: si deve sempre pensare a Dio ed essere uomini di Dio. Un giorno venne sottratta una spilla di poco valore a un servo. Scoperto e accusato del furto, Francesco fu fustigato davanti ai domestici perché abbia a correggere le sue male inclinazioni. I genitori frequentano con assiduità la parrocchia, trattano con correttezza i propri dipendenti, sanno fare generosa carità quando occorre. Allora erano frequenti le pestilenze, le guerre, le carestie. A soli 3 o 4 anni Francesco già si mostra interessato ai misteri della religione e ne interroga spesso la pia madre. Tornando dalle sacre funzioni, imita su altarini improvvisati i gesti del sacerdote, ripete le preghiere udite in chiesa. Insieme all'amore per Dio, la mamma gli ispirò da subito anche la carità verso i poveri, che, come abbiamo detto, si recavano sovente presso il castello di famiglia per chiedere aiuto. E ancora da piccolo gli fu insegnato a vedere Cristo nella persona dei poveri, dei più indigenti, dei più bisognosi. Allora in Europa si stava vivendo il dramma della separazione della Chiesa Cattolica di Lutero e di Calvino, che sfociava spesso in vere e proprie guerre. Gli eretici arrivavano a distruggere chiese, a battere le croci, uccidere i sacerdoti e i monaci. Comunque, all'età di 6 anni, il padre decide di mandarlo presso il collegio di La Roche, pochi chilometri lontano dal castello. Ma quanta pena quel distacco! Il bambino non osava voltarsi indietro per non scoppiare in pianto mentre lo conducevano via. Tuttavia, aveva imparato ad obbedire. La prospettiva dello studio lo attraeva, si interessava di tutto, voleva imparare tutto. Lo si affidò a una famiglia amica per mitigare il rigore del collegio e ogni settimana il fanciullo poteva tornare per un giorno a casa. Trascorsi 2 anni al collegio di La Roche, fu mandato ad Annecy dove seguì il corso medio, come viene chiamato in Francia. Mantenne il primato nella classe, distinguendosi per l'amabilità del carattere e la dolcezza che non escludeva una vigorosa personalità e un autentico coraggio del quale sapeva all'occasione dare prova ai turbolenti compagni. A 10 anni fece la prima comunione, ricevette la Santa Cresima e si manifestò allora in lui la vocazione sacerdotale. Il padre ne fu sconcertato, le sue speranze erano ben altre per quel figlio così ricco di doti naturali. Francesco però insistette amabilmente di avere il permesso di presentarsi alla tonsura, ma poiché all'epoca quell'impegno non portava con sé l'obbligo di farsi sacerdote, il padre finì per accondiscendere, continuando a sognare per lui una brillante carriera nel mondo. Francesco superò con lode l'esame preliminare davanti al vescovo, Monsignor Giustiniani, che baciandolo gli disse: «Coraggio, figlio mio, sarete un buon servo di Dio». A un altro vescovo amico di famiglia fu dato il compito di celebrare la cerimonia della tonsura il 20 settembre del 1578. Il nostro Francesco era felice, ma si dice tuttavia che ebbe un attimo di rimpianto vedendo cadere i bei riccioli biondi sotto le forbici del prelato. Scriverà più tardi: «Fin da quando avevo 12 anni avevo così fortemente deciso di essere della Chiesa che non avrei cambiato opinione nemmeno per un regno». A quei tempi ogni figlio di nobile famiglia che voleva far carriera doveva andare a Parigi, la grande capitale francese, per seguirvi corsi di letteratura e di umanità, come si diceva. Fu una nuova e tanto dolorosa separazione che doveva durare 10 anni, dal 1578 al 1588, anche se vi si recava con i suoi inseparabili cugini. Francesco, però, venuto a sapere che nel collegio dove il padre pensava di mandarlo la pratica religiosa non era delle migliori, chiese e ottenne, con l'aiuto anche della mamma, di essere iscritto a quello di Clermont, gestito allora dal giovane ordine dei Gesuiti. La mamma gli ripeteva: «Figliolo mio, preoccupatevi anzitutto di restare fedele a Dio». Anche perché la Parigi di allora era abbastanza corrotta. L'orario che deve seguire è severo, anche le prescrizioni religiose sono esigenti. Studi il latino, che parlerà correntemente, il greco, l'ebraico, familiarizza con i classici, si perfeziona nella lingua francese. Nel tempo libero frequenta ambienti altolocati, ha libero accesso alla corte, eccelle nelle arti della nobiltà come l'equitazione, il ballo, lo scherma, segue anche alcuni corsi di teologia alla Sorbona. In modo particolare ascolta il commento al Cantico dei Cantici del padre Genebrard. Ne esce come rapito, scopre dentro l'allegoria dell'amore umano l'amore di Dio per l'umanità. Il trattato dell'amor di Dio fu inconsciamente concepito in quel primo contatto col Cantico di Salomone. Ecco, questo studio introdusse il nostro santo in un grande fervore. Dal 1583 i padri gesuiti lo avevano ammesso alla congregazione mariana e il culto della Vergine, la Bella Signora come la chiamava, si irrobustiva in lui con solidi esercizi, confessione regolare, comunione frequente, che allora era abbastanza poco in uso, recita fedele del rosario, una recita a cui non verrà mai meno, anche da vescovo sarà sempre fedele a questa pratica nonostante la stanchezza, lo recitava passeggiando, talvolta impiegava anche un'ora. In quel tempo la sua anima, abbiamo detto, era invasa di una grande luce, tutta penetrata di devozione, ma nel dicembre del 1586 cominciò in lui una grande prova interiore che rischiò di portarlo alla disperazione e fin anche alla morte. A causa di questa burrasca furono molte, come dicono i biografi, un po' la si deve all'età, aveva 19 anni. In parte lo si deve alla grande stanchezza fisica, che è da 8 anni che studia con grande tenacia e la sua salute inizia a risentirne. Il fegato ne soffre e, come si sa, i problemi fisici tante volte vanno ad appesantire anche lo spirito. A questo si aggiunse un grande timore, del peccato. Allora abbiamo detto Parigi era sommersa nell'immoralità più grave della sua storia. Dal Palazzo del Re la corrente funesta dilagava in tutta la società, e specialmente negli universitari, e più di una volta il nostro santo si sentì sull'orlo dell'abisso. La sua delicatissima anima subì senza dubbio una ripercussione di estremo timore e di scrupolo. Ma la prima causa, dice un biografo, della crisi partì dall'intelletto. Ecco, Francesco nella sua fanciullezza era stato avviato dalla sua madre, dolce e pia, a una religione bella, amabile, tutta amore di Dio e filiale confidenza nel Padre Celeste, ad una tenera devozione verso Nostro Signore, verso la sua Santissima Madre. Ma con gli studi filosofici aveva cominciato a considerare un aspetto che lo terrificava, cioè quello della predestinazione. Interpretando male alcuni testi delle scritture, si era diffuso nelle scuole il concetto che alcune anime erano destinate a manifestare la giustizia divina, con le eterne sofferenze dell'inferno, mentre altre ad esaltarne la bontà con una felicità senza fine. E tutto questo con un decreto predeterminante, senza che il soggetto vi potesse avere alcuna parte attiva e soprattutto senza che possa in alcun modo mutarlo, cioè Dio ha già predestinato chi deve andare in paradiso, chi deve andare all'inferno e non c'è niente da fare. Ecco, è un concetto che lo si ha soprattutto nel mondo protestante, ma che si infiltra un po' in tutti gli ambienti. Tutto questo, unito alla debolezza fisica in cui si trovava, divenne per lui un'ossessione e spesso piangendo ripeteva: Io miserabile sarò dunque privato della grazia di colui che mi ha fatto gustare così soavemente le sue dolcezze, che si è mostrato così amabile nei miei confronti? O Vergine bella tra le figlie di Gerusalemme, non vi vedrò mai nel regno del vostro figlio? E il mio dolce Gesù non è morto per me come per gli altri. Ecco, quindi a questo momento di grande fervore entra un momento di notte oscura, di profondo turbamento in cui si ritiene ormai un dannato. Deperisce sempre più a vista d'occhio, il suo precettore di Age non sapeva più che dire o che fare. E per tutto il dicembre 1586 e gennaio 1587 Francesco errò come un'anima in pena, come un essere maledetto e colpito da Dio. E sappiamo come il Signore tante volte permette queste prove interiori per la santificazione dei Suoi servi e per anche nostra istruzione e consolazione. Ciò che è certo è che soltanto la grazia di Dio può efficacemente agire in un'anima che si trova in questo stato, e la grazia giunse a liberarlo per mezzo della Madonna. Un giorno, infatti, si trovò a entrare nella chiesa dei Domenicani, dove si venerava un'immagine della Madonna a lui cara. Si inginocchiò davanti e lentamente cominciò a recitare il Recordare di San Bernardo. Ricordati, eccetera, no? Dolce Madre, che non si è mai udito al mondo nessuno che sia ricorso a te, sia stato da te abbandonato e così via. Quando finì questa preghiera, Francesco si alzò e si trovò completamente cambiato da una forza divina, da una grazia straordinaria che lo aveva mutato. Non era più lui, le tenebre, i timori, la malattia, tutto era sparito. La stella del cielo la Beata Vergine Maria aveva dissipato tutte le nubi. Così, in quel gennaio 1587, ai piedi della bella signora, Francesco ritrovò la speranza e l'illimitata fiducia in Dio. Così, tornando alcuni mesi dopo alla sua Savoia, portava con sé dalla grande capitale francese una scienza invidiabile, una formazione umanistica esemplare, una vasta esperienza, ma soprattutto una triplice luce che mai si eclisserà nella sua anima. Qual è questa triplice luce? 1. Che Dio è amore e vuole la salvezza di tutti gli uomini. 2. Più l'uomo sente la sua miseria, più deve abbandonarsi alla misericordia infinita di Dio. 3. Chiunque ricorre a Maria sarà salvato. Per Francesco fu una gioia tornare a casa, riabbracciare i genitori, i fratellini e le sorelline che nel frattempo erano arrivati a rallegrare la famiglia. 7 tra fratelli e sorelle. Il tutto per pochi mesi soltanto perché dovette ripartire poi per completare il sogno del padre, che era quello di fare di lui un grande nel campo del diritto. Allora Padova era la capitale del Rinascimento italiano, con migliaia di studenti che provenivano da tutta Europa. Vi si trovavano i più celebri insegnanti, gli spiriti migliori del tempo. Ficino, Gesualdi, Castiglione, Pancirolo, Scupoli, Menocchio e altri. Qui Francesco vi si porta e studia diritto, approfondendo in pari tempo la teologia. Ama leggere i padri della Chiesa, frequenta le numerose chiese della città e si mette nelle mani di un saggio direttore spirituale, il gesuita padre Possevino. Questi lo incoraggia a continuare a pensare alle cose di Dio e studiare teologia, ma aggiunge: impegnatevi seriamente nel diritto, esso per ora è la volontà di Dio a vostro riguardo. In effetti, la volontà di Dio passa nel compiere bene il nostro dovere. Mette a punto con lui un programma di vita spirituale, gli scrive anche una regola di condotta da seguire, fatta di preghiera, confessione, messa quotidiana, penitenze, eccetera. Nel dicembre 1590 cominciò però a avvertire dei languori, uno sfinimento eccessivo. Fu assalito da febbri altissime con dissenteria e reumatismi dolorosissimi, tanto che si ridusse a uno scheletro. Probabilmente si trattava di un grave attacco di malaria contro la quale allora non vi era rimedio. Avvertita la famiglia dal fedele Deage, mandò un medico della Savoia, il quale affermò che causa di tanta debolezza erano le eccessive penitenze e il troppo studio. Comunque sia, il caso era ormai disperato e Adeage fu incaricato di annunciare a Francesco la prossima fine. Senza turbarsi, il santo rispose: «Sono pronto alla volontà di Dio, con lui m'è dolce vivere e morire». Dettò un breve testamento con una clausola, cioè dichiarava volere che dopo la morte si desse il suo cadavere ai chirurghi i quali se ne sarebbero serviti nelle lezioni di anatomia. E questa disposizione rivela la grande larghezza di vedute, la sua sensibilità che conserverà per tutta la vita nei confronti della cultura e dello studio scientifico. Allora si diceva erano anni in cui gli studenti dovevano di nascosto sotterrare in qualche modo dal cimitero, dalle tombe, i cadaveri per fare degli studi e quindi ecco lui si offre da se stesso perché possa appunto la scienza progredire. Ricevette piamente l'unzione degli infermi, il viatico, e si rese conto dei preparativi che già si facevano per le sue esequie. Chiese soltanto che gli si leggesse un passo del Trattato della Tribolazione, appena edita da un compagno di San Filippo Neri, dove si dimostrava come la volontà di Dio resta il massimo bene nella morte stessa. Però, contro ogni aspettativa, Francesco migliorò, la febbre scomparsi, a poco riacquistò le forze. Tanto che verso la fine del gennaio 1591 lasciò il letto. Qualche mese dopo, il 5 settembre 1591, sostenne la tesi di dottorato in diritto davanti a una grande giuria composta di 48 professori e presieduta da Pancirola. Il risultato fu un vero trionfo, fu dichiarato dottore con voto unanime e Pancirola approfittò dell'occasione per fare di lui un elogio entusiasta e affettuoso. Si diedero quindi al nuovo laureato i tradizionali distintivi della sua dignità, l'anello d'oro e la berretta quadra. Non gli restava che tornarsene in Savoia e fece la strada degli scolari, cosiddetta d'accordo col padre, il quale voleva visitarsi alcune città italiane. Andò per mare a Loreto, da Venezia a Ancona. Dopo aver venerato la Santa Casa avrebbe dovuto proseguire per Roma, ma allora, siccome infestavano la strada i briganti, fu costretto a prendere ad Ancona il battello che lo riportò a Venezia e dopo un breve soggiorno a Padova, in pieno inverno, attraversò le Alpi e arrivò finalmente al castello di La Tuile, a sud del lago di Annecy. Il padre gli fece tre regali al rientro, lo nomina erede universale di tutti i suoi beni, gli regala una bella biblioteca che a quel tempo valeva un patrimonio, e gli trova anche la fidanzata, una certa Francesca Suchet di 14 anni, erede unica di un enorme patrimonio. I due giovani si incontrano, Francesco fu educato e cortese al massimo, ma niente di più. La ragazza, abituata a essere corteggiata e adulata, ne rimase delusa. Il padre, il signore di Boissy, furioso, rimproverò il figlio per tutto il viaggio di ritorno. Ci fu anche un secondo e ultimo incontro con questa giovane fanciulla, ma, come fu scritto, la provvidenza regolò le cose a dovere e fece nascere scappatoie per rompere poco per volta quelle trattative di matrimoni. Infatti, nel cuore di Francesco vi erano ben altri disegni rispetto a quelli del padre, ma come farglielo a capire? Il signore di Boissy, ormai anziano, poneva in Francesco tutte le sue speranze. Ma la provvidenza ha le sue strade. Proprio in quel tempo veniva a morire il prevosto della cattedrale di Annecy, una carica allora prestigiosa, inferiore soltanto a quella di vescovo. Ma era una carica che non era legata necessariamente all'essere sacerdote. Comunque, sta di fatto che in 3 mesi si riesce a far arrivare da Roma la nomina di Francesco a prevosto. Dovrà presiedere la preghiera dei canonici di Annecy e di Ginevra, che si trovavano allora lì in esilio, a motivo delle guerre che erano sorte da parte dei calvinisti che avevano cacciato tutti i sacerdoti e religiosi. Aveva il compito di dirigere le funzioni più solenni e, forte di questo titolo onorifico, si incontra col padre e gli dice la sua intenzione di diventare sacerdote. Fu un grande scontro. Alla fine il padre concluse: pensavo e speravo che sareste stato il bastone della mia vecchiaia e il sostegno della famiglia. Non condivido le vostre intenzioni, ma non vi nego la mia benedizione. Così in pochi mesi ricevette gli ordini minori, il suddiaconato, il diaconato e finalmente il 18 dicembre 1593 l'ordinazione sacerdotale. Si prepara 3 giorni per celebrare la prima messa il 21 dicembre. La sua prima predica è incentrata sul tema dell'Eucaristia e in quella circostanza battezza la sua ultima sorellina Giovanna, da poco nata. Durante quel primo sacrificio, confiderà poi, Dio prese possesso della mia anima in maniera indicibile. Abbiamo già detto la strana situazione in cui allora versava la diocesi di Ginevra, a cui Francesco ormai definitivamente apparteneva, perché il vescovo e il suo capitolo erano in esilio ad Annecy, perché la città svizzera era allora in mano ai calvinisti che ne avevano fatto la loro roccaforte. Anche solo a mettere piede a Ginevra un prete cattolico rischiava la vita. Così, alcuni giorni dopo Natale, quando può essere ufficialmente insediato prevosto della cattedrale, pronunciò un celebre discorso in cui disse così: Che faremo dunque, canonici di Ginevra? Con la carità dobbiamo abbattere le mura di Ginevra, con la carità bisogna invaderla, con la carità bisogna riconquistarla. Non vi propongo né il ferro né quella polvere il cui odore e sapore ricordano la fornace infernale. Che il vostro accampamento sia l'accampamento di Dio, e con la fame e la sete sopportate non dai nostri avversari, ma da noi stessi, dovremmo respingere il nemico. Quindi, cosa consigliava? Come riconquistare Ginevra? Come ha fatto Loferne con la città di Betulia, tagliando le sorgenti, interrompendo gli acquedotti, e spiegava. L'acqua che alimenta Ginevra sono i cattivi esempi dei preti perversi. Le azioni, le parole, l'iniquità di tutti, ma soprattutto degli ecclesiastici. Per colpa nostra il nome di Dio viene bestemmiato ogni giorno tra le genti. Dobbiamo vivere la regola cristiana in modo da essere canonici e figli di Dio non solo di nome, ma anche di fatto. Quindi propone la conversione di questo popolo cominciando da se stessi, dal rinnovare se stessi, dal santificarsi. E comincia lui stesso con l'esempio. Levata all'alba e a letto verso le 10-11 di sera, infaticabile nel lavoro, dedica almeno 2 ore al giorno allo studio della teologia e alla lettura. E infatti gli storici restano impressionati dal numero di libri letti da Francesco. È fedele alla preghiera calma e prolungata, al rosario, segno del suo amore alla Vergine. Diceva: bisogna essere con lei, cioè con la Madonna, per ricevere lo Spirito Santo. Maria è madre di grazia, è madre di Dio, madre di misericordia, nostro rifugio e nostra speranza. Come abbiamo detto, lui ne aveva fatto esperienza proprio in quel momento di terribile oscuramento interiore, quando la Madonna, appunto, gli aveva ridonato la serenità e la pace del cuore. Si dedica ad amministrare il sacramento della riconciliazione. A questo scopo si fece costruire un confessionale vicino alla porta d'ingresso della cattedrale sul lato del Vangelo e nei giorni festivi è a disposizione di tutti dall'alba fino a mezzogiorno. È paziente, calmo, tratta bene tutti senza distinzione, incoraggia, consiglia. Ecco, allora la confessione era uno dei punti più osteggiati dai protestanti e invece è uno dei punti che Francesco cura di più. E per cui sarà sempre zelantissimo. Soleva ripetere: è dal confessionale che si cambia una persona, una parrocchia, una diocesi. Non si risparmia neanche nella predicazione. Un testimone depone il processo di beatificazione così: andava continuamente nei villaggi e paesini per predicare e per perfezionarsi nella predicazione. Suo padre naturalmente era di parere diverso, diceva: tu predichi troppo spesso. Io sento che anche nei giorni feriali suonano le campane per la predica e la gente dice è il prevosto. Ai miei tempi non era così. Le prediche erano rare, ma che belle prediche. Erano dotte, ben studiate, si dicevano meraviglie, si citavano più frasi in latino e in greco in una sola che in 10 delle tue. Quindi il padre sentiva quasi umiliato da queste prediche semplici, no? Che andavano al cuore della gente. E di questi tempi la fondazione ad Annecy della Confraternita della Santa Croce, che in poco tempo avrà un grande sviluppo diffondendosi oltre in altre città. Uno storico scrive: qui Francesco prepara il cuore a diventare missionario del Chiamblese e di qui si spiega come mai in solo 4 anni ha operato tanto. Cos'è questo Chiamblese? Il Chiamblese è il territorio che si affaccia al lago di Ginevra, sulla sponda sud, e che ha per capitale Thonon, che deve la sua fortuna alla celebre fonte d'acqua di Evian. I sacerdoti di questa zona della Savoia erano stati cacciati dai calvinisti di Ginevra e le chiese erano senza pastori. Ma ecco che nel 1594 la situazione era diventata più favorevole. Il duca Carlo Emanuele aveva riconquistato quelle terre e aveva sollecitato il vescovo di Annecy a inviare lì dei missionari. La proposta rimbalza sul clero che si incontra ogni anno per il sinodo all'inizio di settembre, ma nessuno ha il coraggio di andare in quelle terre così ostili rischiando la propria vita. Solo Francesco si dichiara disponibile e dopo alcuni giorni di preghiera e di penitenza, il 14 settembre, col cugino Luigi parte per questa missione. Ecco, ma prima di addentrarci in questo apostolato di San Francesco di Sales, facciamo un breve stacco musicale. Bene, continuiamo il racconto della vita di San Francesco di Sal. Dunque, parte per evangelizzare quindi la cittadina di Thonon, passata completamente al calvinismo, prende dimora nel castello degli Alinges, dove il barone Hermans, con una guarnigione di soldati, veglia sulla sua incolumità. Ogni mattina dopo la messa scende a Thonon con seri pericoli, perché loro i papisti erano considerati della gente della campagna come dei messi di Satana. Venivano chiamati idolatri, falsi profeti, spesso venivano compiute delle imboscate, violenze fisiche nei loro confronti, minacce di morte, tentativi poi di metterle in atto. A tutto questo si doveva aggiungere l'inclemenza del tempo, il freddo, la neve, la fame, il rifiuto di ospitalità. Per villaggi e villaggi a volte non c'era nemmeno una porta che si apriva per ospitare i missionari. Una notte in cui non riuscirono a tornare in tempo al castello, i due dovetti rifugiarsi su un albero legati con una cinghia, perché addormentarsi significava cadere nelle fauci di un branco di lupi che sotto ululavano. Comunque, la domenica il santo predica nella chiesa di Sant'Ippolito, ma i fedeli che giungono ad ascoltarlo sono davvero pochi, anche perché i calvinisti avevano minacciato il sequestro dei beni a coloro che fossero andati ad ascoltare la predica. Il santo decide di scrivere e far stampare le sue prediche. Le affligge nei luoghi pubblici, le fa scivolare sotto la porta di cattolici e protestanti. E la raccolta di queste prediche, in cui vengono rappresentate le principali verità della fede cattolica, come la croce, i sacramenti, l'Eucaristia, la confessione, la Chiesa, il Papa, la lettura della Bibbia, eccetera, darà origine al libro delle controversie pubblicato qualche anno dopo. Due atteggiamenti caratterizzano la missione di giornalista di San Francesco di Sal. Il primo, il dovere di informare i lettori nella posizione cattolica, e dall'altra manifestare loro il proprio affetto, il grande desiderio che aveva di portarli alla salvezza. Il suo modello è Gesù per le strade della Palestina, si ispira alla sua dolcezza e bontà, alla sua franchezza e sincerità. Non mancano ostilità e chiusure, ma arrivano anche le prime conversioni. Francesco intanto predica, digiuna, si mortifica e a poco le ostilità si placano e la gente si abitua alla sua presenza. Non sospirava altro se non convertire le anime ribelli alla luce della verità che brilla solo nella vera Chiesa. Consapevole che la ribellione dei protestanti era ravvivata spesso dal cattivo esempio del clero, in una lettera indica le tre cose necessarie, la preghiera, l'elemosina e il digiuno. Scriverà: sono le tre parti che compongono la fune che il nemico spezza con difficoltà. Cerchiamo con la grazia di Dio di legare con essa l'avversario. E in effetti il buon esempio, la preghiera, l'elemosina, il digiuno è qualcosa che attira i cuori e manifesta la sincerità di colui che predica, che annuncia la fede. Era severo, inflessibile verso l'errore, verso coloro che diffondevano l'eresia, ma era anche ripieno di una pazienza senza limiti nei loro confronti. Fu denunciato al vescovo perché chiamava fratelli gli eretici, fratelli smarriti, fratelli ribelli, ma pur sempre fratelli. Scriveva: io amo la predicazione che si affida più all'amore del prossimo che all'indignazione, persino degli ugonotti, che occorre trattare con grande compassione, non già lusingandoli, bensì deplorandoli. Diceva: la verità che non è caritatevole sgorga da una carità che non è vera. Due testimonianze ci sono lasciate ai processi di beatificazione particolarmente significative. L'una dice così: ascoltava con pazienza le difficoltà, senza mai montare in collera e senza proferire parole ingiuriose contro di loro. Nonostante il fatto che detti eretici si accaldassero nelle dispute e si servissero solitamente di ingiurie, di canzonature o calunnie, egli manifestava loro un amore molto cordiale per convincerli ed era animato da nessun altro interesse che non fosse la gloria di Dio e la salvezza. Un altro testo invece attesta: non li spingeva mai al punto da farli indignare e da sentirsi coperti di vergogna e confusione, ma con la sua ordinaria dolcezza rispondeva loro in modo giudizioso, piano, senza credine e disprezzo, e con questo mezzo ne conquistava i cuori e la benevolenza. Di questo periodo straordinario per lo zelo, la bontà e il coraggio di Francesco va ancora ricordata l'iniziativa di celebrare nella chiesa di Sant'Ippolito le tre messe di Natale nel 1596. L'anno seguente incontra il patriarca di Ginevra, il successore di Calvino, Teodosio Beza, e avrà con lui tre colloqui e cercherà invano di convertirlo alla Chiesa cattolica. Ma l'iniziativa che maggiormente contribuì a smantellare le eresie dal territorio del Chiablese fu quella delle Sante 40 ore, promosse e animate da un suo collaboratore, il padre Cherubino della Maurienne, un cappuccino. Dalle numerose parrocchie sparse nelle varie vallate del Chiablese, i fedeli scendevano a gruppi con la croce in testa verso Annemasse, alle porte di Ginevra. Qui alle processioni, alle prediche, alle confessioni si mescolavano canti popolari, musiche e anche qualche sparo di archibugio. La festa si concluse con l'erezione di una croce alta 5 metri proprio di fronte a Ginevra. Non mancarono le proteste da parte dei calvinisti per questa provocazione. L'anno seguente le Sante 40 ore si tennero a Tonon e l'afflusso dei fedeli fu straordinario, tanto che vi presero parte anche il vescovo di Annecy, il duca Carlo Emanuele, il cardinale legato dei Medici, e in quella circostanza abiurarono 2.300 uomini, e la maggior parte voleva farlo nelle mani di Francesco. Ne conoscevano il cuore. E la gran festa si concluse con una predica del prevosto sul tema a lui più caro, cioè l'Eucarestia. Queste giornate lasciarono in tutti una grande impressione e segnarono il definitivo ritorno del Chiablese alla fede cattolica. A fine anno Francesco deve lasciare la missione e scendere a Roma per trattare vari problemi della diocesi e sostenere l'esame per poter essere consacrato vescovo con diritto di successione ad Annecy. L'esame ebbe luogo il 22 marzo 1599 alla presenza di numerosi cardinali e vescovi, tra cui anche San Carlo Borromeo, San Roberto Bellarmino. Sottoposero a lui una raffica di 35 domande difficilissime alle quali egli rispose con una calma e una chiarezza straordinarie, tanto che il Papa si alzò e scese ad abbracciare Francesco dicendogli: «Attingete alle vostre sorgenti», per sottolineare la ricchezza e profondità della sua scienza. Pochi giorni dopo, il 25 marzo, festa dell'Annunciazione, è ammesso alla messa del Papa, durante la quale ricevette particolari favori da parte di Nostro Signore riguardanti il mistero dell'Incarnazione e dell'Eucarestia. Nel suo viaggio di ritorno ad Annecy si reca a Parigi, sempre per trattare con il nunzio e con il re delicate questioni diplomatiche concernenti la diocesi e i rapporti con i calvinisti. Si fermerà per 9 lunghi mesi e tornerà a casa con un pugno di mosche. Durante questi mesi Francesco predica moltissimo, tra cui la Quaresima nella cappella di Louvre. Il successo è tale che il re in persona volle ascoltarlo. Come compenso gli venne fatta recapitare una borsa piena di scudi d'oro zecchino. Ma Francesco rifiuta questo dono, e questo concorre a renderlo anche famoso. Confessa e converte. Decisivo fu per la sua vita l'incontro con il circolo della signora Caria. Presso questa nobile dama, un'autentica mistica immersa nella vita del mondo, dove allora si incontravano le persone più devote di Parigi, tra cui il giovane Berulle, l'Ollier, il Duval e altri. Più tardi arriverà anche San Vincenzo de Pauli. È una sorta di cenacolo spirituale dove si leggono e traducono le opere di Santa Teresa d'Avila e di San Giovanni della Croce. Sulla via del ritorno, Francesco riceve la notizia della morte del suo amato vescovo e così la diocesi è ora affidata alla sua cura. Ne sente il peso e la fatica e si prepara con una ventina di giorni di ritiro spirituale a questo incarico nel castello dei Sales, sotto la guida dell'amico gesuita padre Fourier. Prega, fa la sua confessione generale, redice una nuova regola di vita, che è un capolavoro di ascetica, di zelo, di amore per il suo popolo. L'8 dicembre 1602, nella piccola chiesetta di Torrens, venne consacrato vescovo e resterà alla guida della sua diocesi per 20 anni. Quel giorno, scriverà, Dio mi aveva tolto da me stesso per prendermi per sé e quindi darmi al popolo, intendendo dire che mi aveva trasformato da ciò che ero per me in ciò che dovevo essere per loro. Il suo programma fu da mihi animas, da a me, le anime. Soleva ripetere il prete è tutto per Dio, tutto per il popolo, tutto alla sua cura divina. I problemi della diocesi erano tanti e gravi, riguardavano il clero, i monasteri, la formazione dei futuri ministri, il seminario allora inesistente, la catechesi, la mancanza di risorse economiche. E Francesco inizia subito con la visita alle oltre 400 parrocchie affidate alla sua cura pastorale. Una visita che si protrae per 5 o 6 anni. Parla con i sacerdoti, conforta e incoraggia, risolve i problemi più spinosi, predica, amministra il sacramento della cresima ai ragazzi, celebra i matrimoni. Sa cogliere anche in questi viaggi esempi edificanti. Per esempio in una lettera scrive «Mi hanno parlato di un pastore che mentre rincorreva una vacca cadde in un crepaccio alto una dozzina di pertiche nel quale morì assiderato. Oddio, dissi, l'ardore con cui questo pastore cercava la sua vacca era dunque così forte che il timore del ghiaccio non lo poteva raffreddare. E perché mai io sono così tiepido nella ricerca del mio gregge?» Per ovviare all'ignoranza del clero, fa scuola di teologia in casa sua, ogni anno raduna i suoi preti in sinodo, predica. Per alcuni insegnò ad Annecy molti argomenti di indole teologica, dettava loro lezioni in latino, eccetera. I punti caldi che tratta sono le donne, soldi e il bere, dal momento che vi erano vari disordini all'interno del clero in questo senso. Ebbe una grande attenzione nell'ammettere dei candidati agli ordini sacri, verificarne la veridicità della loro vocazione e lo spirito che li animava nel cuore. Il problema era che mancava il seminario, i candidati si formavano nelle abbazie, nelle collegiate, presso alcuni preti. Francesco vigila, ma non sempre riesce. In ogni caso diminuisce di molto il numero di coloro che lo facevano per interesse delle rendite. Fu insultato, minacciato, fatto oggetto di violenze volgari. Il santo utilizzò il sistema allora del concorso, cioè in una parrocchia dovevano presentarsi in 3 a concorrere e tra i 3 veniva scelto il più degno. E questo sistema riuscì molto efficace e col tempo diede ottimi risultati. Era convinto che la scienza è per un prete l'ottavo sacramento. Siccome, scriveva, la divina provvidenza, senza aver riguardo alla mia incapacità, mi ha stabilito vescovo, vi esorto a studiare senza stancarvi, affinché, in quanto dotti ed esemplari, siate irreprensibili e pronti a rispondere a tutti coloro che vi interrogano su argomenti di fede. Scrive anche un opuscolo, avvertimento ai confessori. Diceva, guardatevi bene dall'usare parole troppo rudi verso i penitenti, ricordatevi che i poveri penitenti, dando inizio alla loro confessione, vi chiamano padre e che in effetti voi dovete essere un cuore paterno nei loro confronti accogliendoli con immenso amore. Visita anche i numerosi monasteri della diocesi, alcuni li fa chiudere, ne fonda di nuovi e lotterà fino alla fine per avere un seminario. Nonostante tutto questo cumulo di lavoro, trova il tempo per promuovere la cultura, fonda l'Accademia Fiori Montana, dove si ritrovano scienziati, artisti, maestri insieme a scultori, falegnami, architetti. Il programma era enciclopedico: teologia, filosofia, astronomia, politica, retorica, geometria, aritmetica. Si incontrano presso la casa del senatore Favre, in un ambiente familiare e sereno. Purtroppo questa accademia scientifica a poca durata causa l'elezione del suo principale sostenitore a presidente del Senato di Chambéry. Comunque, la caratteristica dominante è la sua capacità di accompagnare con amorevolezza le persone. Scriveva: "È una fatica guidare le anime singole, ma una fatica che fa sentire leggeri come quella dei mietitori, dei vendemmiatori, i quali non sono mai tanto contenti come quando hanno molto lavoro e molto da portare." E giustamente poteva scrivere: "Io ho un cuore di padre che ha però anche qualcosa del cuore della madre. Sa essere molto esigente, ma sempre con dolcezza e serenità. E non abbassa mai la posta in gioco. Si mostra molto prudente e pratico nei consigli, e in tutto infonde un profondo senso di Dio." Scriveva: "Occorre fare tutto per amore, nulla per forza. Occorre amare l'obbedienza più di quanto si tema la disobbedienza. Dio sia il Dio del vostro cuore." San Vincenzo De Paoli lo definirà la copia più vera di Gesù in terra. Si vedeva proprio in lui questo animo paterno, materno, tutto pieno di zelo per la salvezza delle anime. Nonostante gli impegni legati al suo essere vescovo, i suoi impegni nella predicazione, i suoi incarichi diplomatici, trova anche il tempo per dedicarsi a scrivere. Scrisse migliaia di lettere, oltre 30.000, secondo gli esperti, e le scrive a persone che chiedono la sua guida spirituale, ai monasteri della Visitazione, da lui fondati, a personaggi di spicco della nobiltà o della Chiesa per tentare di risolvere i problemi, ai suoi familiari e ai suoi amici. Nel 1608 viene pubblicata L'introduzione alla vita devota, lo scritto più noto del santo. Scrive Francesco: "È un memoriale che avevo indirizzato a una bella anima che desiderava la mia direzione spirituale, e tutto questo in mezzo alle occupazioni della Quaresima, durante la quale io predico 2 volte la settimana." Persona in questione è Louise du Chastel, sposa del duca di Nemours, un parente di Francesco. Questo libro ricevette una grande accoglienza entusiasta. L'arcivescovo di Vienne così scrisse: "Monsignore, il libro che state pubblicando mi ha rapito, estasiato, riscaldato talmente che non ho né lingua né penna per esprimermi l'affetto che ho per voi, come riconoscenza per il grande e singolare servizio che rendete alla divina bontà." Sentimenti e stima che continuano a crescere poi col tempo. Gli scritti e le opere del santo erano in così grande stima, dice un biografo, che i librai non riuscivano a tenerne in quantità sufficiente per tutti quelli che ne facevano richiesta. E tra i tanti elogi che essi stessi facevano c'erano quello per cui non avevano mai visto un libro così utile per la salvezza delle anime. Santa Giovanna Chantal parla di questo libro come di un libro dettato dallo Spirito Santo, e San Vincenzo De Paoli, nel primo regolamento per le conferenze della carità, ne prescrive la lettura quotidiana di un capitolo. Quando la gente vedeva Francesco esclamava: "Ecco il grande Francesco di Ginevra che ha scritto la Filotea." In 400 anni il libro ha avuto oltre 1.300 edizioni con milioni di copie tradotte in tutte le lingue del mondo. Bene, nel 1616 appare un altro scritto di San Francesco di Sales, il Trattato dell'amore di Dio, che è il suo capolavoro, scritto per coloro che vogliono puntare alle alte vette della santità. Un altro aspetto di quegli anni è San Francesco come fondatore. Nel 1604 Francesco si reca a Digione a predicare la Quaresima invitato dall'arcivescovo. Fin dai primi giorni rimane colpito dall'attenzione e dal comportamento devoto di una dama presente, è la baronessa Giovanna Francesca Fremont, sorella dell'arcivescovo Andrea Fremont di Bourges. Apparteneva a una delle famiglie più in vista della città. Il padre era presidente del Senato della Borgogna. A 20 anni aveva sposato il barone Cristoforo di Chantal, da cui aveva avuto 4 figli. Si esercitava molto nella carità presso i poveri che bussavano alle porte del castello, finché praticamente questo marito venne ucciso accidentalmente durante una battuta di caccia. Per lunghi 5 anni Giovanna si rifiuterà di perdonare e persino di rivedere l'uccisore del suo caro sposo. Il padre di Giovanna, al corrente della salute precaria e dello stato d'animo della figlia, la invita a trascorrere la Quaresima a Digione presso di lui. Appunto, ed è lì che incontra San Francesco di Sales, e San Francesco di Sales incontra questa donna. E Francesco l'ascolta con pazienza, senza fretta, con grande prudenza, si rende conto della sua situazione, anche quella relativa a un confessore alle cui mani Giovanni si è affidata e che la tiene legata con impegni soffocanti. E quando ritorna in diocesi, Francesco, San Francesco di Sales, gli scrive un biglietto rasserenandola. Dio, mi sembra, mi ha assegnato a voi, ne sono sempre più sicuro, è tutto quello che vi posso dire. Ed allora si instaurerà un rapporto tra i due, di grande levatura spirituale. L'aiuterà a liberarsi da questa prigionia spirituale in cui si trovava. Dal 1604, l'anno dell'incontro, al 1610, data dell'entrata di Giovanni in noviziato da Annecy, i due santi si incontreranno 4 o 5 volte. Giovanna avrebbe voluto accelerare i tempi, ma Francesco procede sempre con calma e prudenza. I problemi sul tappeto sono vari. Francesco doveva verificare la vocazione di Giovanna, delle prime suore. Giovanna doveva sistemare i figli, che erano ancora molto piccoli. Accudire il suocero che era avanti negli anni, non sciupare il ricco patrimonio di famiglia. Poco alla volta però i vari nodi si allentano, giungono i consensi e si risolvono i problemi. Per quanto riguarda i figli, Celso Benigno parte la volta della corte di Parigi, Maria Amata sposa Bernardo, fratello di San Francesco di Sales, Carlotta muore improvvisamente a soli 10 anni e Francesco segue per il momento la madre ad Annecy. E così, in un clima di grande commozione e di grande tenerezza, viene dato a Giovanni il consenso e davanti al notaio firma un atto col quale si spoglia di tutti i propri beni in favore dei figli. E così può iniziare il suo cammino di donazione al Signore. Il 6 giugno 1610, insieme a 2 amiche, partecipa alla messa, ricevono la comunione in vescovado dalle mani di San Francesco di Sales, poi visitano le chiese e i poveri e verso sera cenano, ricevendo un sunto dalle mani del vescovo delle loro costituzioni. Seguite questa strada, mia carissima figlia, dice San Francesco di Sales a Santa Giovanna Francesca di Chantal. Seguite questa strada e fatela seguire a tutte quelle che il cielo ha destinato a seguire le vostre orme. Il 6 giugno dell'anno seguente, così San Francesco di Sales riceve le tre prime professioni delle suore della Visitazione. Intanto altre giovani, altre donne chiedono di essere ammesse in questo nuovo istituto. Si fa urgente la costruzione di un nuovo monastero che sorgerà in città presso i Bastioni. E così prende appunto il via la famiglia religiosa che si ispira alla Visitazione di Maria, portare Gesù e le anime e insieme a Gesù anche la carità materiale. Nel 1615 viene chiesto a Francesco di fondare un nuovo monastero a Lione. Entro l'anno, sotto la guida di Madre Giacomina Favré, è pronto e il vescovo della città è stupito nel vedere le suore uscire per compiere atti di carità. Fino allora, infatti, le suore mettevano voti solenni e vivevano in stretta clausura, mentre questi erano devoti semplici e la clausura quasi inesistente. Questo vescovo, che le aveva accolte a Lione, ne parla con San Francesco di Sale, le cose vanno a finire a Roma, che nel 1618 emette un decreto in base al quale la visitazione viene retta a ordine con voti solenni e clausura. È un duro colpo per San Francesco di Sale, che china il capo e obbedisce, perché lui aveva un altro disegno, ecco, voleva che le suore compissero appunto anche questi atti di carità esterni, ma secondo quello che era il giudizio allora di Roma, le donne dovevano stare solo in clausura. Comunque, nonostante questo, le suore riescono a praticare la carità rafforzando la loro dimensione contemplativa. Scrive San Francesco di Sale, la carità potrà assumere forme diverse secondo le varietà dei tempi, dei luoghi, delle circostanze. Comunque, l'espansione del nuovo ordine ha del prodigioso. Dal 1611, anno di fondazione, al 1622, morte di San Francesco di Sale, le fondazioni sono già 13. Alla morte di Santa Giovanna Francesca di Chantal, i monasteri saranno 87. E giungiamo così agli ultimi anni di vita del nostro santo. Deve prendere in questo periodo per due volte la strada di Parigi, viaggio importante sul piano diplomatico e spirituale, viaggi però anche molto faticosi per lui che ormai stanco e malandato in salute. Nel primo accompagna il corteo principesco che si reca dal re Enrico IV a chiedere la mano della giovane figlia Cristina, per Vittorio Amedeo di Savona, principe del Piemonte, e grazie proprio al suo senso fine di diplomatico, vengono superate le difficoltà e il consenso è accordato. Il matrimonio venne celebrato nel gennaio del 1619. Durante la permanenza a Parigi, le chiese più importanti della città se lo contengono e la gente accorre in massa ad ascoltarlo, e non mancano in quell'anno in cui il vescovo Francesco di Sale rimane a Parigi, anche degli incontri significativi come quello del santo con San Vincenzo de Paoli, il quale diventerà in seguito il grande confidente e generoso guida delle visitandine dell'ordine fondato cioè da San Francesco di Sale con Santa Giovanna Francesca di Chantal. La fama della santità di Francesco è nota a Parigi al punto che il cardinale Henri de Gondi pensa a lui come a suo successore, glielo propone. Ma San Francesco gli risponderà: «Io ho sposato una povera donna, cioè la diocesi di Annecy, non posso divorziare per sposarne una ricca, cioè la diocesi di Parigi», e così rifiutò la carica che volevano assegnargli. Verso ottobre finalmente il corteo principesco riparte e Francesco torna nella propria diocesi dove l'attendono le occupazioni e le preoccupazioni abituali. Cerca di portare a termine un lavoro iniziato da tempo, cioè la riforma delle abbazie dei priorati, in alcune dei quali la vita religiosa lascia parecchio a desiderare. Nel suo ultimo anno di vita intraprende un altro viaggio a Pinerolo, in Piemonte, su richiesta del Papa per riportare la pace in un monastero di foglianti, cioè cistercensi riformati, che non riescono a mettersi d'accordo sul superiore generale. Francesco riuscì a pacificare le menti e i cuori. Un altro ordine del duca impone al santo di accompagnare il cardinale Maurizio di Savona ad Avignone per incontrare il re Luigi XIII e congratularsi con lui per la vittoria riportata sui protestanti del sud. Al ritorno si ferma a Lione, nel monastero delle Visitandine, dove quindi si trovavano le sue figlie spirituali, e qui incontra per l'ultima volta Santa Giovanna Francesca di Chantal. Il giorno di Natale, come i due giorni seguenti, celebrò la messa presso le sue figlie con prediche ed esortazioni tanto commoventi che nessuno mai avrebbe supposto il suo grave stato di deperimento fisico. Le suore, affettuose e perspicaci, però, non si ingannavano e non finivano di raccomandare al padre che si risparmiasse un poco, si riposasse. Ma lui pensava solo a una cosa, affrettare il ritorno in diocesi. E si preparava e tutto già era disposto quando lo colpì il male che già gli aveva tolto la pia madre. Si manifestò un primo attacco di congestione cerebrale che gli offuscò la vista, lasciandolo in uno stato di grande prostrazione. E a questo si aggiunse un altro che doveva essergli fatale. Morì serenamente come era vissuto, sopportando con pazienza i dolori della malattia e i tormenti inflitti dai tremendi rimedi in uso allora, che erano l'applicazione di ferro infuocato alla nuca e al capo. Avrebbe desiderato prima di morire ritirarsi dagli affari della diocesi per trascorrere gli ultimi anni di vita in penitenza nel monastero di Talloers, sulle sponde del lago di Annecy. Scrivere così il suo ultimo trattato dell'amore del prossimo. Avrebbe desiderato passare l'ultimo tempo a recitare il rosario, ma il Signore provvedeva diversamente. La sua anima volava al cielo nella festa dei Santi Innocenti il 28 dicembre 1622 alle 8 di sera. Un mese dopo, la città di Annecy accoglieva la salma del suo vescovo e celebrava i suoi solenni funerali. La fama di santità attrasse ben presto folle innumerevoli presso la sua tomba e i prodigi si moltiplicarono. Le sue spoglie riposano ad Annecy, nella Basilica della Visitazione. Fu dichiarato santo dal Papa Alessandro VII nel 1665 e Pio IX nel 1876 lo proclamò dottore della Chiesa. Bene, chiediamo a questo grande santo che nei suoi scritti invita tutti alla santità, ecco, di aiutarci anche noi a deciderci ad amare Dio con tutto il nostro cuore, il prossimo come noi stessi, perché in questo sta la santità, non sta in grandi cose ma nel fare la volontà di Dio giorno dopo giorno. E chiediamo dunque a questo santo che ci infonda in noi una grande fiducia nell'aiuto di Dio, una grande fiducia nella Madonna che è la nostra mediatrice di grazia. Mette in noi questo grande desiderio di fare grandi cose per il Signore, là dove Egli ci vuole, là dove Egli ci chiama. È proprio nel libro La Filotea, all'inizio della Filotea, che invita tutti a fare e a compiere la volontà di Dio nel posto dove ci ha messi, dove ci ha collocati, vivendo la vocazione alla quale Egli ci chiama, vivendola con santità, con perfezione. Ecco, chiediamo a San Francesco di Sales che metta in noi davvero questo desiderio di farci santi, di compiere la volontà di Dio. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Francesco di Sales prega per noi. Ci diamo appuntamento a venerdì prossimo, alla solita ora. Ave Maria.